In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Eccoci qua, amici, ben trovati, cari radioascoltatori, quarta puntata del programma In nome dei figli. Saluto Anna che ci ha accompagnati fino ad ora e ringrazio Fabio per la sua preziosa collaborazione in regia. Allora, anche questa sera parleremo di separazione e affidamento dei figli insieme al presidente dell'associazione Figli per Sempre, Giovanni Paolucci, ben trovato.
Grazie, buonasera.
E la buonasera anche a Luca, che è un associato che fa parte del direttivo e che questa sera ci aiuterà a commentare. Ben trovato, Luca.
Grazie.
Ecco, e poi avremo al telefono due esperti con i quali cominceremo a capire quelli che sono i vari passaggi di una separazione conflittuale e del ruolo chiave del CTU, del consulente tecnico d'ufficio. Capiremo che è un ruolo fondamentale, critico, difficile, ma che nella sua relazione con il giudice gioca un ruolo chiave per l'esito poi della sentenza. E poi avremo la storia di Marion, che è una mamma che non vede la figlia da 7 anni. Prima però di entrare nel vivo di questi argomenti, non possiamo non commentare la notizia che è stata riportata da tutti i mass media la settimana scorsa, è stata riportata a livello nazionale, si parla, come dire, di una sentenza simbolo in qualche modo, anche se qualche altro precedente c'è stato, ma forse in modo così clamoroso no, perché parliamo del Tribunale Civile di Roma che ha emesso una sentenza che condanna a 30.000 euro di multa una mamma che parlava male del papà. Ecco, nel caso specifico il Tribunale Civile di Roma ha accertato che il genitore in questione, la madre che aveva l'affidamento del minore, non ha cercato di riavvicinare il figlio al padre, ma al contrario ha continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito, e quindi c'è stato il verdetto del giudice civile, che tra l'altro accompagnato da un monito, il quale dice che se questa condotta si protrarrà nel tempo si potrà addirittura riconsiderare le condizioni del l'affido, cioè si potrebbe addirittura pensare di togliere l'affido a questa madre che continua a svalorizzare l'altro genitore e affidare il figlio al padre. Presidente, cosa ne pensa?
Beh, è sempre difficile commentare le sentenze perché sono situazioni delicate di cui non si conoscono, diciamo, tutte le sfaccettature, però senza entrare nel merito. È una sentenza che giudicherei positiva perché dà la giusta importanza a questi, diciamo, comportamenti sviolenti nel confronto del genitore non collocatario. Molto spesso infatti si tende a minimizzare, a dire che i figli capiranno, che poi quando cresceranno capiranno il reale valore dell'altro genitore. In realtà abbiamo visto anche nella scorsa puntata, grazie all'intervento della dottoressa Verrocchio, che ha fatto parecchi studi in questo ambito, che non è così, ci sono dei danni permanenti anche a lungo termine, perciò ben vengano le sentenze che danno il giusto risalto a questi comportamenti negativi. Un'altra cosa che la sentenza dice è che il genitore collocatario ha un compito molto importante, che è quello di comunque mantenere il rapporto dei figli con l'altro genitore, che molto spesso viene visto in tempi molto, molto limitati.
Come una sorta di part-time o di babysitter,
sì,
no?
Un esatto.
Genitore babysitter più che un genitore che partecipa attivamente alla vita del figlio. E sì, ha fatto bene il Presidente a ricordare Maria Cristina Verrocchio, che appunto parlava del fatto che i genitori sono le fondamenta di un bambino, entrambi i genitori.
E sì, diceva che se viene tolto un genitore è come se venisse tolta una parte anche del bambino o del figlio. Perciò noi come associazione ci battiamo perché venga riconosciuta l'importanza della bigenitorialità, cioè di entrambi i genitori, anche quando questi purtroppo, ahimè, si separano. Perciò anche nelle famiglie con genitori separati è fondamentale che i figli vengano poi educati e cresciuti da entrambi i genitori.
Un segnale positivo, forse le cose stanno cambiando,
sì,
un po' alla
sì,
volta.
Sì, bisogna avere anche vedere il bicchiere mezzo pieno, sicuramente è un segnale positivo.
Va bene, allora direi che tra pochi secondi possiamo far partire la pubblicità e subito dopo avremo in linea il professor Giovanni Battista Camerini, con il quale parleremo di questa figura fondamentale che ruota attorno al mondo delle separazioni quando le separazioni sono estremamente conflittuali, cioè parleremo del consulente tecnico d'ufficio. Restate con noi, ci sentiamo tra poco.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Eccoci qui, ancora insieme amici, 19:16 minuti primi, ancora ben trovati. Come vi avevamo anticipato, questa sera parleremo di consulenza tecnico d'ufficio. Allora, quando c'è una separazione conflittuale per l'affido dei figli, il giudice si avvale appunto di consulenti che sono psicologi o neuropsichiatri infantili, che cercheranno di capire quale sia la scelta che vada nella direzione del maggior benessere del minore, e cercano di smascherare quando c'è l'alienazione parentale. In linea con noi abbiamo il professor Giovanni Battista Camerini, che è neuropsichiatra infantile e psichiatra e docente di psichiatria forense dell'età evolutiva nei master di secondo livello in diverse università italiane, ha avuto incarichi importanti, ha pubblicato diversi libri, ma questa sera lo consultiamo per farci raccontare della sua esperienza e della complessità del suo lavoro proprio in ambito, nell'ambito delle separazioni conflittuali e di questa anche, immagino, complicata relazione con il giudice per arrivare ad una conclusione, ad una valutazione il più oggettiva possibile. Professor Camerini, buonasera, ben trovato,
buonasera,
grazie di essere con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, come iniziamo a parlare di questo suo ruolo difficilissimo? Che cosa ci può spiegare della sua esperienza in questo campo?
Beh, che è un ruolo effettivamente estremamente difficile, perché il clima aspro, conflittuale, spesso proprio psicologicamente violento, che si trova in queste situazioni, non si trova per esempio nelle perizie in ambito penale. È molto più paradossalmente tranquillo il clima quando si parla di perizie penali in ambito di imputabilità anche con reati violenti, piuttosto del clima che si stabilisce in queste situazioni e in relazione ai conflitti terribili che a volte si scatenano per una notte in più, una notte in meno presso l'uno o l'altro genitore.
Quindi i figli in qualche modo diventano il capro espiatorio della rabbia, della rivendicazione.
Il capro espiatorio, perché quello che nuoce ai figli non è tanto il lutto relativo alla separazione dei genitori, alla perdita di una coppia genitoriale unita. Il vero danno che si può arrecare ai figli è quando i figli si trovano al centro di un conflitto, tirati da una parte o dall'altra, dall'uno o dall'altro genitore, in seguito a dinamiche che hanno a che fare col possesso. Il possesso che è per un genitore vissuto come esclusione spesso rispetto all'altro genitore. E questo fa soffrire i figli.
Ho capito. Che invece hanno bisogno di pensare di appartenere a entrambi e quindi, come dire, di alimentare.
Un figlio cresce su due gambe. Le due gambe sono il padre e la madre, o è come una bicicletta, no? Una bicicletta funziona se sono due ruote, se c'è una ruota sola un figlio cade, chi pedala sulla bicicletta cade per terra.
Questa è un'immagine molto efficace, ci sarebbero tante domande da fare, come quali strategie per rendere consapevoli i genitori che, io credo, involontariamente agiscono in questo modo, inconsapevolmente, almeno secondo la sua esperienza. Cosa ci può dire a proposito?
Guardi, io posso dire questo. Io come CTU ormai da anni sono abituato a fare il primo incontro con i genitori insieme. Gli incontri individuali li faccio dopo, ma il primo incontro vedo la coppia genitoriale insieme. E questo perché è interessantissimo vedere le dinamiche relazionali che si possono osservare in questa osservazione della coppia. E il più delle volte, parlo di una specie di ricavato empirico, il genitore che più urla contro l'altro è quello che poi risulta, a seguito delle osservazioni che vengono fatte e delle verifiche che vengono effettuate, come il genitore meno competente. E questo perché? Perché il genitore migliore, alla fine, è il più delle volte quello che più si dimostra capace di rispettare ruoli e funzioni dell'altro genitore. E quindi che più garantisce il diritto fondamentale del figlio o dei figli alla bigenitorialità, che è un diritto relazionale fondamentale fissato già nel 2003 dalla Comunità Europea, diritto sul quale è stata costruita la legge sull'affidamento condiviso.
Quindi è come se essere genitore per prima cosa significa riconoscere anche l'altro, no?
Assolutamente, al di là fra le competenze genitoriali, le capacità genitoriali, no, che è chiesto al CTU di valutare, si basano su alcuni assunti. Da un lato c'è la capacità da parte di ciascun genitore di essere sufficientemente riflessivo, no? Cioè di sapere interpretare gli stati d'animo, i pensieri e i bisogni degli altri. E questa è una prima capacità fondamentale che si valuta attraverso i colloqui, attraverso i test. Ma la seconda capacità fondante relativa alle competenze genitoriali è proprio questa, è il cosiddetto criterio dell'accesso, cioè la capacità da parte di ciascun genitore di consentire l'accesso del figlio all'altro genitore. È per questo che io dico che il genitore che nel primo colloquio che io faccio con la coppia genitoriale più urla e grida contro l'altro, a meno che non abbia delle validissime ragioni, ovviamente, a meno che non ci siano delle ragioni sostanziali, importanti, dimostrabili, che giustificano la sua avversione per l'altro genitore, è più delle volte invece il genitore che si dimostra meno competente.
Meno competente, quindi meno in grado…
In quanto maggiormente appropriativo, più autoreferenziale, meno in grado di garantire al figlio l'accesso all'altro genitore.
Quando è che possiamo parlare però, lei ci ha fatto un panorama, ci ha dato un'immagine di due genitori che litigano tra di loro e sono scene che immaginiamo, insomma, che comunque nella quotidianità ognuno in un rapporto di coppia prima o poi ha vissuto o vive, ma quando è che possiamo parlare di alienazione parentale?
Alienazione è quando un figlio rifiuta parzialmente o totalmente uno dei due genitori, non sulla base di reali comportamenti trascuranti o maltrattanti da parte del genitore che il figlio rifiuta, ma sulla base di una campagna di denigrazione e discreditamento operata dall'altro genitore, alla quale il figlio, attraverso vari meccanismi, aderisce, fino a sviluppare l'elemento fondante di quello che noi chiamiamo alienazione parentale, cioè il conflitto di lealtà, cioè il figlio si trova a sviluppare e si sente in colpa nei confronti di un genitore se accetta, se dimostra di amare l'altro genitore. Questo è un conflitto dilaniante, straziante, che può determinare a distanza di anni conseguenze gravissime per lo sviluppo della personalità del bambino.
Ho capito. E quali sono le vostre strategie per capire quando è alienazione parentale?
Dunque, da un lato occorre valutare i comportamenti dei genitori, cioè da parte del genitore, cioè nel genitore rifiutato, occorre valutare se il genitore rifiutato si è veramente reso responsabile di comportamenti tale da, diciamo, da giustificare almeno in parte questo rifiuto da parte del figlio. Dall'altro occorre verificare i comportamenti del genitore invece scelto dal figlio, del genitore cosiddetto alienante, e per vedere se questo genitore in effetti ha operato e in quale modo, in quale misura, secondo quali strategie più o meno consapevoli, ha operato questa campagna di denigrazione rivolta all'altro genitore. Questo la CTU consente in parte di stabilirlo, ma è soprattutto il giudice che deve appurare questo anche attraverso altri riscontri esterni alla CTU. Poi c'è l'ascolto del figlio o dei figli, che è molto importante, perché il figlio va ascoltato, occorre svolgere colloqui, spesso non uno solo, col figlio che rifiuta un genitore. E alcuni segnali sono precisi, per esempio il fatto che il figlio dipinga i genitori in bianco e nero, uno tutto positivo e uno tutto negativo, senza sfumature, senza ambivalenze. Secondo, il figlio che per giustificare la sua avversione per il genitore rifiutato tira fuori questioni apparentemente del tutto secondarie. Io a volte ho sentito dire: io non voglio andare da mio padre o da mia madre perché fa male la pasta, perché mi dà la pasta scotta, oppure perché in casa sua è freddo. Dico padre o madre perché in un 20% dei casi il genitore rifiutato è la madre, non è che sia sempre il padre, sono casi di alienazione anche in cui l'oggetto del rifiuto ingiustificato è la madre. Altre caratteristiche: il figlio che per giustificare ancora una volta il suo rifiuto tira fuori circostanze, scenari che sono mutuati dalla causa civile, cioè tira fuori questioni di cui non può essere a conoscenza, ma che gli sono state dette dal genitore che il figlio invece sceglie. Questi sono,
diciamo, le basi,
aspetti, basi che ti fanno optare verso una che ti fanno valutare la presenza di una condizione di alienazione parentale.
Senta, siamo, le avevo anticipato che con i tempi purtroppo non possiamo dilungarci, però un'ultima domanda avrei piacere di porgliela. Per quel che riguarda invece la relazione, il rapporto tra il consulente tecnico d'ufficio e il giudice, che alla fine sarà colui che dovrà emettere una sentenza, che cosa, com'è la situazione in Italia dal suo punto di vista?
Ma la situazione è che il consulente deve rispondere a un quesito che il giudice gli pone, deve operare in contraddittorio la presenza dei consulenti nominati dalle parti, e alla fine il consulente manda al giudice la sua risposta ai quesiti, che rappresenta come dire, una proposta tecnica che viene formulata al giudice. Sulla base di questa proposta e di queste valutazioni, il giudice emetterà la sua valutazione, cioè emetterà le sue decisioni e compirà le sue valutazioni. Ovviamente terrà conto anche eventualmente delle osservazioni che i consulenti di parte avranno fatto alla relazione del CTU.
I consulenti di parte di un genitore e dell'altro genitore.
Quindi... dell'uno e dell'altro genitore, okay. Esatto.
Questo lei, diciamo, ci ha dato una risposta tecnica. Volevo sapere poi se nella realtà, dato che noi siamo qui per fare da eco e da portavoce ad un'associazione Figli per Sempre, che, come dire, c'è la percezione che ci sia qualche lacuna nel nostro sistema per poi di fatto applicare l'affido condiviso. Dal suo punto di vista...
Certo, c'è una lacuna di base, questo, diciamo, lo parlo adesso fuori da un linguaggio tecnico. Il problema è che c'è in Italia uno scarso riconoscimento dell'importanza dell'affidamento materialmente condiviso. Cioè i tempi di frequentazione dell'uno o dell'altro genitore devono essere, se non paritetici, equilibrati. Questo, tutte le ricerche internazionali vanno in questa direzione, e lo stesso Consiglio Nazionale Ordine dei Psicologi, in un documento di 4-5 anni fa, ha sottolineato il fatto che i figli crescono meglio con una doppia residenza e con, ripeto, tempi di frequentazione equipollenti. C'è purtroppo in Italia ancora una cultura ampiamente superata, diciamo mammocentrica, per cui spesso si parte dal pregiudizio della maternal preference e soprattutto dall'idea che i figli abbiano un diritto alla stabilità, come se i figli crescessero meglio se crescessero in una casa sola. Invece i figli crescono meglio con una stabilità non logistica ma affettiva, cioè mantenendo rapporti equilibrati col padre e con la madre. E per mantenere rapporti equilibrati occorre passare del tempo con l'uno e con l'altro genitore, non si può fare esercitare la genitorialità a distanza vedendo il figlio un weekend ogni due pomeriggi e un pomeriggio alla settimana. Questo è un modo, se no il padre, che ovviamente è quasi sempre il padre, il genitore che trascorre meno tempo, diventa nel poco tempo che ha a disposizione un dispensatore di divertimenti. No? Quante volte ho sentito dire sto poco con mio figlio quindi me lo godo. Il me lo godo vuol dire deflettere, rinunciare alla funzione normativa, che è una funzione genitoriale fondamentale, una delle più importanti. Io per insegnare come a mio figlio, dico una banalità al limite, come si sta a tavola, no? Devo starci con mio figlio e non è che posso delegare queste funzioni all'altro genitore perché trascorre il 90% del tempo.
Certo.
E in questo senso spesso il CTU, che propone tempi di frequentazione, ripeto, se non paritetici ma equilibrati, intendo dire non più di 2/3 del tempo e non meno di 1/3 del tempo con ciascun genitore, questo intendo dire, spesso si trova, o meno spesso, a volte, a scontrarsi con giudici che hanno invece, che sono così, come dire, che risentono di questa cultura della custodia monogenitoriale che ancora prevale nel nostro paese.
Va bene. Io la ringrazio, professore, grazie per la chiarezza.
Arrivederci e grazie per l'ascolto.
Grazie a lei. Buonasera, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Allora, dopo l'intervento del professor Camerini avremo la storia di Marian, una mamma che non vede la figlia da 7 anni, spazio alla pubblicità e torniamo tra poco.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Ancora insieme, 19:39 minuti primi, 19:40 tra pochi secondi, siete su Radio Dolomiti, state ascoltando il programma In nome dei figli e dopo aver sentito il professor Giovan Battista Camerini, tra un po' sentiremo Marco Pingitore, ancora parleremo di esperienze come consulenti tecnici d'ufficio, parleremo di questa figura professionale così importante e cruciale quando ci sono separazioni molto conflittuali. Però Presidente, le chiederei di ricordare i numeri per contattare la nostra associazione.
L'associazione Figli per Sempre. Allora l'email è figli per sempre tnbz, tutto attaccato, perciò figli per sempre, poi tn come Trento e bz come Bolzano, @gmail.com. E il nostro sito è analogo, www.figliipersempretnbz.it.
Ok, allora, come vi avevamo anticipato in apertura, adesso ascoltiamo una storia narrata da Francesca Bertoletti che ci farà capire a volte a che cosa si arriva quando la rabbia e il risentimento vince su tutto. Poi insieme, Presidente, possiamo commentare questa storia.
Certo, volentieri.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre. In nome dei figli.
Sono una mamma addolorata e sofferente che desidera tanto rilacciare il rapporto con la figlia. La mia vita è cambiata dopo aver chiesto la separazione nel 2010, quando mia figlia aveva 10 anni. Il mio ex, appena saputo della notizia, l'ha portata a vivere con i suoi genitori, senza il mio consenso. In questo modo mi è stato impedito in pratica qualsiasi contatto diretto con lei. Vorrei specificare che fino a quel momento mi sono sempre occupata quasi esclusivamente di mia figlia. Il padre era spesso impegnato. E anche lei, posso asserirlo con certezza, ha sofferto moltissimo della mancanza della mamma. Purtroppo, non potendo contare su alcuna reale collaborazione da parte del mio ex, mi sono rivolta quasi subito a un avvocato. E dopo 4 mesi c'è stata un'udienza in tribunale dove è stato riconosciuto l'affido condiviso e il diritto a vederla. Io avevo e ho diritto di vedere mia figlia, tanto quanto il mio ex, ma così non è stato. E non è. Mi sono rivolta anche agli assistenti sociali affinché mi aiutassero a vedere mia figlia e avere una relazione con lei, ma in concreto non si è avuto alcun cambiamento. Anzi, la situazione nel tempo si è aggravata. Mia figlia continua a rifiutare di vedermi. Suo padre le parla male di me. Ha creato un'immagine negativa e distruttiva di tutto quello che posso rappresentare per lei. Ci sono state anche le valutazioni dei professionisti, consulenti e medici, che hanno riconosciuto che in pratica il padre non l'autorizza ad avere relazione con la mamma e la sua dannosa influenza che esercita su mia figlia. Ma nonostante ciò, anche dopo varie ordinanze successive, il tribunale non è intervenuto con le misure concrete né per proteggere mia figlia dall'inopportuno condizionamento del padre, né a garantire il diritto di mia figlia a stare con entrambi i genitori. Sarebbe troppo lungo descrivere i vari passaggi legali che si sono succeduti in questi anni, perché il mondo delle separazioni ha delle regole molto complesse. Nella realtà, quello che sto vivendo è che da 7 anni non vedo più mia figlia, e così anche i nonni materni. Mia figlia è arrivata al punto di dover raccontare molte bugie. Ha raccontato di me che la picchiavo regolarmente e che la umiliavo. Sto facendo di tutto per poter riabbracciare mia figlia. Mi sono rivolta a tanti professionisti che operano in questo campo. C'è stato anche l'appello di medici psicologici e mediatori rivolti al padre che per il bene della figlia bisogna far ripristinare urgentemente la relazione con la mamma, di smettere di manipolarla e di non coinvolgerla nelle questioni che non la riguardano, ma non c'è stato niente da fare. Il risultato di questa manipolazione è che tuttora io non riesco a avvicinarmi nemmeno a parlarle. Lei rifiuta di incontrarmi. Questa situazione è fonte di enorme tristezza, di un dolore profondo che non mi abbandona mai. Ed è un trauma profondo non solo per me, ma per tutte e due. Da quando è nata io praticamente vivevo per lei. Era tutto per me, la persona più importante. Oramai sono 7 anni che non ho una normale conversazione con mia figlia e sono 5 mesi dall'ultima volta che l'ho incontrata per caso. Appena mi vede, scappa via per evitare il contatto. Ora so che studia. Grazie alla legge sull'affido condiviso ho la possibilità di confrontarmi con i suoi insegnanti e di avere notizie sul suo rendimento e comportamento a scuola. E questo, nonostante il tentativo del mio ex di escludermi anche da questa possibilità. Ho saputo che è una bravissima studentessa, frequenta una scuola superiore, ma oltre a questo della sua vita non so nient'altro. Posso ottenere notizie di lei solo per vie indirette, alle udienze della scuola o da conoscenze comuni. Purtroppo il mio ex è riuscito a mettermi contro la figlia e non capisce quanto la danneggia e quanto dolore reca. Il dolore è spesso incontenibile per me, ma sono certa che lo è anche per lei. Gli ho chiesto tante volte di aiutarmi a ripristinare una relazione con mia figlia, ma di solito come risposta mi manda le lettere degli avvocati. Mi ritengo una persona normale. Ho sempre studiato, anche all'estero. Mi mantengo con il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di diventare mamma e per 10 anni di poter fare la mamma di mia figlia. Credo di essere una mamma affettuosa e premurosa e adesso faccio tutto quello che mi è possibile per riavere una serena relazione con mia figlia, almeno come quella che ho avuto con lei prima della separazione. Mia figlia è la persona che mi sta a cuore più di qualsiasi cosa al mondo. Anche se la situazione è tuttora difficilissima, anche se al momento la posso guardare soltanto nelle foto da piccola che mi sono rimaste, io, mia figlia, non smetto di cercarla. A volte mi sembra di vederla in tutte le ragazze che girano in città e anche se lei è costretta a comportarsi in modo strano, la comprendo. E mi manca sempre tantissimo. Le auguro tutto il bene e per me sarà sempre la stella che illumina anche la mia strada, l'ultimo pensiero della sera e il primo del mattino. Mi auguro di poter riaprire presto un dialogo con lei. Vorrei poter esserle di supporto nelle sue scelte, di aiuto nel caso ne avesse la necessità. Vorrei poterle stare accanto, darle il mio affetto, darle l'amore di una mamma.
Eccoci qua, mamma mia, devo dire che facciamo i complimenti a Francesca perché sembra di aver assistito a un film, di aver ascoltato la storia di un film e invece è una storia vera. Grazie Francesca per questa interpretazione così coinvolgente, salutiamo Marian che è all'ascolto e ha avuto modo di sentire dall'emittente di Radio Dolomiti la sua storia narrata in questo modo così, così vero, così reale. Presidente, è possibile che possano succedere queste cose?
Veramente così a sentirla sembrerebbero impossibile, anche perché Marian e sua figlia vivono nella stessa città, eppure si rivolgono a noi parecchie persone che hanno problemi di questo tipo e che anche negli anni non si risolvono. Questa è una storia che va avanti da 7 anni, abbiamo altri nostri soci che hanno storie simili.
Incredibile, sembra incredibile. Va bene, allora 19:47 minuti primi, pubblicità e poi ci troveremo con il dottor Pingitore. Restate con noi.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La-ta-ta.
19:53 minuti primi, ancora ben trovati, ben sintonizzati e come vi avevamo anticipato prima, abbiamo in linea un altro esperto, un altro tecnico che ruota attorno a questo complesso mondo delle separazioni conflittuali. Siamo con il dottor Marco Pingitore, ben trovato, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera. Non so se ha avuto modo di sentire il programma, abbiamo parlato prima con il professor Camerini che ci ha spiegato quello che è il ruolo del consulente tecnico d'ufficio, però sappiamo che lei ha un'esperienza importante da raccontarci, da testimoniare, che è stato, come dire, una sentenza simbolo, estremamente importante e simbolica per quel che riguarda le procedure delle, e soprattutto le diagnosi, se si possono definire così, delle alienazioni parentali. Ci può raccontare la sua esperienza più significativa e che può essere importante da segnalare ai nostri radioascoltatori?
Sì, allora probabilmente si fa riferimento alla nota sentenza del Tribunale di Cosenza, sì, di luglio 2015, che è stata molto importante poiché per la prima volta in Italia, oltre a riconoscere il fenomeno dell'alienazione parentale, il Tribunale allontana i bambini, due bambini di 6-8 anni dall'ambiente familiare, in questo caso dalla, diciamo, dalla frequentazione, dal collocamento presso la madre, e li colloca temporaneamente per 6 mesi presso una struttura protetta per minori.
Quindi nessuno, con nessuno dei due genitori, cioè i bambini vengono allontanati sia dalla mamma che dal papà.
Sì, sì, questo per via di una, diciamo, di un processo di alienazione parentale molto molto grave, in cui diciamo, questa CTU è stata connotata, insomma, da diversi colpi di scena durata 8 mesi, con richieste di integrazioni, consulente di parte, oltretutto è stata molto complessa poiché, purtroppo però questo, diciamo, è un bonus tutto, insomma, dell'italiano, nel senso che mentre noi facevamo la CTU, quindi in questo caso io ero CTU, quindi in ambito civile, parallelamente si svolgeva la consulenza tecnica per il pubblico ministero in ambito penale, poiché il papà era stato accusato da questi due figli di averli appunto abusati sessualmente. Quindi poteva capitare, ed è capitato, che una mattina questi bambini venissero valutati dal consulente del pubblico ministero e il pomeriggio dal sottoscritto. Quindi immaginiamo il clima. Sì, sì, sì. Purtroppo questa è una, quando ci sono i procedimenti penale e civile in parallelo, questi sono i casi più difficili, poiché il tecnico, il consulente tecnico civile, in ambito civile, quindi in questo caso io, non potevo comunicare con l'altro consulente tecnico in ambito penale, quindi magari poteva capitare anche, e per fortuna non è capitato, che la mattina magari un bambino venisse somministrato il test A e il pomeriggio quindi da me il test A, cioè, nel senso, quindi immaginiamo, no, lo stress, certo, psicofisico di questi bambini, però purtroppo, insomma, non si è potuto fare altrimenti. abuso sessuale, poi quindi accusa di abuso sessuale, archiviato, quindi insomma il padre, diciamo, è stato si è liberato, diciamo, di questa accusa infamante, quindi è rimasto poi la CTU in ambito civile, che ha decretato quindi questa forma grave di alienazione parentale, dove i bambini assolutamente non volevano avere nessun contatto con la figura paterna, tant'è che avevano iniziato, soprattutto la più grande, anche a firmarsi con il cognome della madre. Il padre non chiamavano per nome, ma chiamavano solo padre, cioè chiamavano solo, perdoni, solo con il nome.
Con il nome e non come padre.
Non come padre, sì. Insomma, quindi, e poi tutta una serie di critiche nei confronti di questa figura paterna, che era totalmente denigrata, insomma, da questi due bambini. Quindi per questo si è deciso il collocamento temporaneo in struttura protetta, anche perché alla luce di questa archiviazione degli abusi sessuali, nonostante quindi questa archiviazione, i bambini continuavano a credere, tra virgolette, di essere stati abusati. Quindi non poteva, il giudice non poteva disporre un collocamento invertito, cioè che significa non poteva mandarli direttamente dal padre, perché i bambini continuavano a dire che erano stati abusati, nonostante ci fosse stata questa archiviazione. Quindi immaginiamo lo scenario veramente, insomma,
drammatico.
Complesso. Sì, drammatico, sì.
E poi cosa è successo?
Poi è successo che in tutto questo, oltretutto, è passato inosservato, questa sentenza è stata importante perché ha decretato una delle poche in Italia, il Tribunale di Milano aveva fatto, aveva decretato ciò, mi pare, uno o due anni prima. Praticamente è stato, che cosa è successo? Oltre a collocarli temporaneamente in casa famiglia, questi due bambini, il Tribunale ha deciso di affidare i bimbi al padre, attraverso il cosiddetto affidamento super esclusivo, cioè che significa non solo affidamento esclusivo, ma super esclusivo, che significa che praticamente anche l'interesse maggiore dei bambini doveva essere comunque a cura del padre, quindi il genitore non affidatario, quindi è stata la madre, non aveva più voce in capitolo. E, detto ciò, i bambini sono stati 6 mesi in casa famiglia, in una struttura protetta, e potevano vedere i rispettivi genitori tramite i cosiddetti incontri protetti, quindi alla presenza di personale specializzato all'interno dei servizi sociali. Passati 6 mesi, per fortuna, quindi insomma i bambini sono andati a casa del padre, e quindi attualmente, che io sappia, insomma, sono dimorano a casa del padre e la madre possono vederla ancora con attraverso gli incontri protetti, così come ha stabilito il Tribunale di Potenza. Quindi insomma un caso abbastanza complesso che ha avuto un eco nazionale, confermato poi peraltro, questo ancora più importante, alla Corte d'Appello di Catanzaro nel dicembre 2015, quindi tutto quello che aveva decretato il Tribunale di Potenza, quindi in primo grado,
è confermato. Confermato.
In toto, sì, dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
Ecco, devo dire che questo racconto è agghiacciante, perché ci fa capire come una situazione familiare può essere raccontata, trasfigurata, trasformata, manipolata sulla pelle di creature, sì. Che voglio dire, una vera e propria manipolazione. Addirittura si è costruito un'immagine di abuso sessuale nell'immaginario di questi bambini, pur di demonizzare la figura paterna. Insomma,
sì, sì, sì.
Un ruolo difficilissimo il vostro, però siete riusciti a smascherare tutta questa costruzione.
Devo dire la verità, è stato veramente il Tribunale, il Collegio dei Giudici, che ha fatto, insomma, un lavoro eccellente rispetto proprio al caso, perché non era facile, insomma la CTU si è dato, diciamo, lo spunto, però poi il Tribunale, quindi il Collegio dei Giudici, attraverso anche altre attività istruttorie, insomma, è riuscito a raggiungere questa conclusione, e non è facile, ha avuto anche il coraggio di intraprendere una decisione molto molto importante, non a caso la prima, e devo dire la verità, questa sentenza del Tribunale di Cosenza non solo è importante perché sancisce, diciamo così, la conferma l'esistenza, tra virgolette, dell'alienazione parentale, perché muove, diciamo, una fase di stallo a livello di giurisprudenza in Italia, perché praticamente, insomma, questa sentenza è andato anche in là ad altre sentenze più o meno, insomma, della stessa natura, quindi, insomma, confermando l'alienazione parentale, mentre precedentemente, insomma, ancora era forte la, diciamo, l'eredità lasciata dalla famosa sentenza della Cassazione, la 7041 del 2013, insomma, che invece diceva che fondamentalmente la PAS, ancora appunto si chiamava PAS, non aveva alcuna dignità scientifica. Quindi, insomma, diciamo, il Tribunale di Cosenza, insomma, muove, sì, riesce a smuovere un po' le acque, insomma, in questa difficile
diciamo che è stato un caso talmente emblematico, talmente estremo, che ha in qualche modo palesato che l'alienazione parentale è qualcosa di estremamente reale. Cioè, due bambini che raccontano di essere stati abusati sessualmente dal padre e non è vero, è proprio un esempio che questa alienazione, certo, parentale c'è, mentre nel 2013 non era ancora stata, come dire, ufficialmente riconosciuta. Si diceva,
certo,
che ho capito,
certo, sì, anche perché, diciamo la verità, allora decaduta, diciamo, l'accusa di abuso sessuale, allora a quel punto, cosa che ho scritto anch'io poi una delle tante integrazioni di CTU, qualcuno spieghi queste frasi pronunciate dai minori, ok, da dove vengono, insomma, nel senso che se l'abuso sessuale si è rivelato falso, allora qualcuno spieghi al tribunale
chi ha indotto
i bambini a raccontare ciò.
Certo.
Questo, insomma, poi ovviamente, insomma, si lascia intravedere, insomma, l'origine di queste accuse, però comunque resta il fatto, insomma, che rimane, sì, una sentenza storica connotata da un clima molto 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 conflittuale anche tra il sottoscritto e i consulenti di parte, le parti, insomma, c'è stato, insomma, veramente una situazione molto molto
difficile.
Sì.
Però, insomma, la verità alla fine è emersa. Presidente, cosa possiamo commentare insieme al dottor Pingitore rispetto a questo evento così emblematico?
Una storia veramente drammatica che lascia anche a me un po' così, veramente molto... Speriamo che adesso i bambini si trovino bene, che riescano a crescere in un ambiente più sano. Magari non sempre si arriva a questi livelli, però purtroppo le storie di questo tipo sono non sono poche e soprattutto non vanno, a mio avviso, sottovalutate fin dall'inizio. Questo è il consiglio che diamo, perché spesso magari noi abbiamo degli associati a cui era stato magari consigliato all'inizio di lasciare un po' perdere, di tirarsi un po' indietro, e poi invece, siccome poi i tempi anche di crescita dei figli sono molto rapidi rispetto ai tempi poi di applicazione delle sentenze, eccetera, e poi questi genitori si sono trovati improvvisamente con i figli cresciuti, maggiorenni, eccetera, e poi si sono accorti di aver perso.
Sono d'accordo col Presidente, in questi casi il tempo è il fattore importantissimo. In questo caso di Cosenza, per fortuna, ecco, probabilmente anche per questo motivo, insomma, si è riusciti a risolvere questa situazione, e proprio il tempo è stato diciamo il fattore principale, perché si è riusciti a prendere appunto in tempo questa situazione. Invece ci sono dei casi, come dice appunto il Presidente, che vengono, insomma, dove il tribunale tentenna, ad esempio con la mediazione familiare, con la psicoterapia, col sostegno, insomma, quando invece la situazione è abbastanza chiara, insomma, comunque si può ipotizzare la presenza di una lesione parentale, bisogna intervenire subito, perché il discorso appunto è prendere tempo, e questo, insomma, non è a favore appunto di una prognosi favorevole del caso. Il fattore tempo è importantissimo. I bambini, se poi crescono, è difficile poi intervenire. Pensiamo magari appunto a un intervento da effettuare su un bambino, di un ragazzino di 13-14 anni, allora lì poi sono problemi, anche perché da 12 anni in su, insomma, c'è una capacità di discernimento per la legge, eccetera, eccetera, quindi, insomma, il bambino poi decide autonomamente, giustamente, dove vuole stare, quindi il genitore cosiddetto appunto alienato, diciamo le chance si riducono considerevolmente, sì.
Ho capito. Per
esempio è importantissimo.
Va bene, grazie di questa precisazione, Presidente, grazie dottor Pingitore di aver specificato l'importanza del tempo. Io la ringrazio della sua testimonianza, grazie del suo lavoro, veramente, un lavoro complicatissimo, grazie. Per cui davvero la ringraziamo e le auguriamo una buona serata. Grazie ancora di
buona
aver
serata,
intervenuto. Arrivederci. Allora, 20:06 minuti primi, si conclude qui questa quarta puntata di Nome dei Figli, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle ore 19. Presidente, lei ci sarà?
Certo, conto di esserci.
Va bene.
Vi ringrazio di averci ospitato anche questa sera e buona serata a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Fabio e alla prossima.
In Nome dei Figli, in collaborazione con l'Associazione Figli per Sempre.